Siamo al 10, ha detto la prof al mazzo, 10, con la dizione giusta, con la E aperta. Salve prof, buongiorno, come sta?
Buongiorno caro ripetente, sto bene, grazie, salutiamo anche i nostri ascoltatori. Sì, la dizione e le parole sono importanti, sai? Le parole soprattutto, poi la dizione, vabbè, pazienza. Le parole sono importanti e meditavo sul discorso di questi giorni in cui si parla di libertà. Libertà, ma non per la festa della liberazione, per la libertà di poter andare a prendere lo spritz dopo le 10 di sera. Pensavo, ma accidenti, una volta quando si parlava di libertà erano i tre ideali della rivoluzione francese,
sì,
uguaglianza, fratellanza e libertà, no? Certo. Oppure non so, la libertà di opinione per la quale fu incarcerato, oppure la libertà che chiedono le donne dei paesi arabi di poter essere, non dico uguali agli uomini, ma insomma almeno quelle libertà fondamentali senza dover avere la tutela di continuo, la libertà quella conquistata con i partigiani, la liberazione, la fine della seconda guerra mondiale, e adesso invece si parla di libertà per lo spritz. Forse sarebbe meglio parlare di, non so, libera circolazione? Usare termini
sì,
un po' così, ma
sì, certo, è vero.
Vabbè, le parole,
la libertà, sì, in effetti è un'altra cosa. Questa è un'ora anticipata rispetto a quello che tanti vorrebbero, insomma, ma volendo almeno le nostre zone ci organizziamo, apriremo un discorso molto ampio, prof, anche sul fatto invece
di andare
al ristorante in queste zone dove fa freddo, forse sarebbe più importante altre cose.
No, ma io non dico nel merito della questione se si è giusto o meno,
okay,
fare.
Certo,
dico
certo.
Usare la parola
usare
libertà
la parola,
per delle
sì.
cose così, che sono cose in fondo non fondamentali per la vita e la dignità dell'uomo,
sì.
non sancite dalla Costituzione. È una libera circolazione che è un'altra questione, cioè sono delle organizzazioni che si danno alla
sì.
struttura della società. Chissà se ne parlano in educazione civica di queste cose.
Ma infatti sai poi che cosa è venuto in mente, che riflessione, che si va un po' anche a momenti, no? Cioè il momento in cui c'è la discussione sulla scuola, per due giorni non si parla altro che di scuola, dei trasporti, e poi non se ne parla più, no? Magari per 15, sembra che tutti i problemi della scuola siano spariti, quando insomma è una cosa che coinvolge comunque 8 milioni di studenti, 8 milioni di famiglie, insomma. Non le sembra un pochettino che adesso sia calata un pochettino l'attenzione verso la scuola, anche perché comunque andiamo verso un momento importante, verso la fine dell'anno scolastico e l'estate, insomma, per recuperare anche un attimo, no? Cercare di farlo.
Sì, guarda, proprio ho notato anch'io in questi ultimi due settimane, dopo aver parlato sprombattuto di aprire e chiudere percentuali di didattica a distanza, eccetera, di trasporti, poi del piano per il recupero estivo e poi silenzio. Mentre, non so, facevo il paragone con lo sport, di sport su ogni giornale, ogni giorno ci sono due o tre pagine dedicate.
Sì.
Anche quando il campionato non c'è, si inventano qualcosa, si inventano del mercato o dell'automobile o di qualche altra cosa.
Vuoi che ci sono i diritti televisivi, prof? Mi scusi, questa cosa. Vuoi che
magari
ci sono i diritti televisivi, sì. milioni, miliardi, eccetera? Scusi questa interruzione, però, punto interrogativo.
Sì, è ancora peggio allora quello che dici tu, perché io pensavo fosse una questione di spostare l'interesse, ma se invece l'interesse è un interesse economico, quello che comanda, la nostra scuola non darà mai soldi subito, la scuola, o soldi a qualcuno. La scuola è un investimento per il futuro che noi facciamo sui nostri giovani, che sono il futuro. La scuola è una spesa, come il servizio sanitario, non possono essere due strutture che vanno a bilancio pari o in attivo.
Sì.
Il bilancio è la salute dei cittadini, che non si misura in termini di soldi, ma in termini di diritti dell'uomo, e la formazione dei nostri ragazzi. Quindi vabbè,
ho detto giusto
che stiamo andando verso la fine dell'anno scolastico, un momento importante.
Cioè, per esempio, fine dell'anno scolastico, no? Leggevo giorni fa il piano della scuola per l'estate, no? Cioè la seconda quindicina di giugno per il recupero delle materie italiano-matematica, luglio-agosto sono cose più leggere. Vabbè, adesso non se ne parla più, però bisogna fare i progetti entro il 21 maggio, giusto? ce la faremo, esatto, a esatto. Ce la faremo a farlo. E a chi tocca? La buona volontà dei presidi, come al solito?
Sì, tocca la buona volontà, tocca a loro, sono i responsabili dell'istituto, quindi ci dovrà essere un collegio dei docenti che approva, qualcuno che propone, un consiglio d'istituto che approva, perché è anche una questione di bilancio. Quindi quando entrano soldi in bilancio di una scuola ci vogliono anche delle delibere e ci vuole anche la volontà di farlo. Questi dirigenti scolastici devono poi trovare chi li farà, questi corsi di recupero, queste attività di socializzazione dell'estate. È previsto che possano essere insegnanti interni, insegnanti esterni o associazioni del terzo settore. E la scadenza è vicinissima, perché se oggi noi andiamo in onda col 10, entro il 21 c'è una settimana e poco più, insomma, di tempo. Devono fare a tempo, perché è un'occasione, è restituire ai ragazzi un pezzetto di quello che non hanno potuto avere durante l'anno. Ci sono lacune da colmare, ci sono voragini, abbiamo detto in passato, da colmare, e sul piano dell'apprendimento, da fare in maniera mirata, assolutamente, perché altrimenti questi ragazzi non perdono alcuni mesi, non perdono un anno, ne perdono due di scuola. L'anno scorso, finito a febbraio, praticamente in maniera la parte regolare dell'anno, e quest'anno che è durato fino a quando? Il primi di maggio? Dopo le vacanze pasquali, insomma.
Ci sono però dei soldini, vero, prof, a disposizione?
Caspita, ci sono 520 milioni, che sarebbero 1000 miliardi una volta, no? Di cui 320 sono per il sud, perché sono i fondi PON, quei fondi dei piani europei ancora avanzati dagli anni precedenti, perché noi come al solito non siamo capaci di spenderli. E poi ce ne sono 200 per tutti, cioè sicuramente se una scuola fa un progetto riceve 18.000 euro. Non sono tanti, però insomma,
però meglio di niente.
Ogni istituto, non ogni scuola. E quindi le risorse non mancano. Si tratta di organizzare, io credo che i ragazzi siano disponibili, che le famiglie siano disponibili, trovare come fare, insomma.
Certo, anche perché prof, c'è un problema che della povertà educativa, no? Non siamo messi bene in provincia di Belluno. Io speravo di sì, cioè tra virgolette un'oasi felice anche a livello, cioè più magari che in altre province a livello educativo, cioè dove le città sono più piccole, i paesi più piccoli, migliori servizi. Invece mi pare che non siamo messi bene.
No, non siamo messi bene soprattutto per la fascia dei piccoli, cioè lo 0-2, gli asili nido, siamo gli ultimi in Veneto e tra l'altro distribuiti in maniera molto disomogenea, per cui il 65% dei comuni non dispongono di strutture per la prima infanzia sul loro territorio. È vero che abbiamo pochissimi bambini, però è un discorso che si mangia la coda, perché se io non ho un buon assegno familiare, non ho neanche una struttura dove saper di poter appoggiare il mio bambino, e sono una mamma che lavora, dubito di riuscire a programmare tanto di aumentare la demografia locale, no? E poi anche siamo messi male come edifici, questo non pensavo, perché anch'io attorno vediamo edifici messi bene, ma evidentemente non vediamo tutta la provincia da qua. E abbiamo anche su questi numeri peggiori. Ci sono 89 scuole vetuste, dice la ricerca, su 245 presenti, quindi il 36%, più di uno ogni tre, è messa male.
E quanto è importante avere delle scuole accoglienti, funzionali. Per esempio, prof, quanto se ne è parlato durante l'anno scolastico di fare azioni fuori, nei giardini, nei parchi, anche perché insomma c'è l'aria aperta, ci può essere distanza. Se ne è parlato tanto e mi sa che, non lo so, magari qualcuno forse lo farà, però non mi pare grandi numeri, no? Le scuole è tutto come prima, insomma.
Sì, direi anch'io che è tutto come prima. Tra l'altro a noi non ci aiuta il tempo per fare lezione fuori, soprattutto adesso in maggio. E manca ad esempio una cosa che sarebbe così, così semplice da fare, una struttura aperta esterna dove poter fare lezione con i bambini con la giacca a vento, anche al limite fare l'intervallo o tenerli in maniera che fossero più arieggiati, diciamo, visto che è tanto importante aprire le finestre, con tutti i problemi che questo comporta, perché da noi nevica e quindi le strutture, le tettoie esterne possono avere dei problemi, però non ce n'è una in tutta la cordina, nessuno ci ha mai pensato a una cosa del genere, che potrebbero essere strutture che servono anche, non so, per fare uno spettacolo, che adesso sarebbero quanto mai più necessarie.
Eh sì.
purtroppo.
Senta, però.
L'altro punto su cui la provincia è messa male è internet ultraveloce, perché Belluno guida la classifica assieme ad Agordo e Cortina, e sì, guarda caso, chissà come mai Cortina, no? E chissà come mai Agordo, visto che abbiamo delle importanti strutture aziendali che ne hanno bisogno. Per cui qui siamo 9 punti percentuali sopra la media regionale, però 48 comuni su 64 non hanno l'internet ultraveloce, per cui tutti quelli che avrebbero dovuto fare i collegamenti con la data eccetera devono aver avuto dei problemi evidentemente con questo, no?
Quindi
la povertà educativa passa anche per le strutture, per gli edifici, per l'internet ultraveloce, e quindi pensiamoci, perché davvero è stata anche per me una sorpresa.
Certo, prof, io avevo tra l'altro letto che dei ricercatori lamentavano anche sul prossimo piano di ripresa e resilienza, non lamentavano, reclamerebbero una maggiore attenzione e più risorse per la ricerca, che potrebbe sembrare unici ricercatori un ruolo così di nicchia, no? I classici secchioni, e invece la ricerca poi porta a lungo andare nel PIL, perché la riflessione può essere questa, prof: ricerca uguale trovare nuove soluzioni, nuovi sviluppi, nuovi progetti, e portare all'opera e creare valore aggiunto.
Esatto, si chiama ricerca ma si legge crescita del PIL, diceva uno su un giornale, perché appunto nel PNRR non c'è un grande aumento dei fondi per la ricerca, pare sia qualcosa tipo 0,1% del PIL in più, insomma, che è veramente poco. Sì. Mentre, come stai dicendo tu, la ricerca, anche la ricerca di base, quella fondamentale, quella che sembrerebbe astratta, sai, quella che ci immaginiamo con lo scienziato in camice bianco, con i capelli dritti in testa che vaga con le provette in mano, no? Anche quella che sembrerebbe lontana dai problemi concreti della gente, quella è la base che poi risolve i problemi concreti. Se non ci fosse stato qualcuno che aveva investito nella ricerca e tanto dei vaccini RNA, adesso noi non avremmo un vaccino contro il benedetto COVID.
Chiaro, certo.
100 milioni di dollari ha dato Biden per la ricerca, e noi invece siamo a delle briciole.
Miliardi, aspetti, 100 miliardi forse.
Miliardi, sì.
Miliardi, sì, miliardi, sì, ok, scusi, no, avevo capito milioni, forse ho capito male io.
No, ho sbagliato io.
No. Oh, meno male, una volta, questa bisogna che la segno, la prof che sbaglia qualcosa. No, scherzo, assolutamente, prof, no, è sempre magnifica e precisa. Ma lei ha fatto solo un errore, esatto, e questa è una gran bella cosa, nel senso che, come si diceva, l'errore, no, fa parte del processo di formazione e di apprendimento. Esatto.
Di apprendimento. Allora, bravo, come interessante.
Hai visto? Come, allora,
che sia, prof, riconosciuto, sia corretto e non sia sanzionato.
Esatto. Allora, un'altra cosa su cui... Allora, la ricerca sembrerebbe appannaggio solo di chi, tra virgolette, studia, no? Mi viene in mente, dico, vabbè, io ho finito di studiare, la ricerca che mi serve. Magari non faccio ricerca, però mi informo, mi documento, leggo. Allora, il leggere non è una cosa, uno pensa a scuola, ti impongono di leggere perché devi fare i compiti, perché deve fare tutto. Noi invece possiamo leggere per accrescere noi stessi, no? Lei mi diceva, e questo me lo ricordo, che Pennac diceva che il verbo leggere non tollera l'imperativo.
Esatto.
Questa sembra una cosa, ma ci ragioniamo un attimo sopra, perché è significativa questa affermazione, secondo me.
Sì, è molto bello, soprattutto detto da un Pennac che, oltre che essere uno scrittore, è soprattutto un professore di equivalente dell'italiano, cioè di francese nel suo paese. Lui, che ha insegnato nelle banlieue, cioè nei posti dove i ragazzi meno hanno voglia di fare quello che gli si chiede, meno sono interessati ad apprendere, ha capito una cosa fondamentale, che non bisogna imporre di fare le cose, ma bisogna motivare i ragazzi a farlo, quindi motivarli a leggere, incuriosirli, leggerli il primo pezzo di un articolo e lasciare che loro continuino come una specie di suspense. Sì, perché è fondamentale. E hai sentito di quel, è andato su tutti i giornali, quel amministratore delegato di una impresa edile di edilizia sostenibile di Bergamo, che dà soldi ai dipendenti se leggono, cioè se si mettono in una lista e propongono, dicono io leggo un libro e entro un mese ne relaziono ai colleghi, in orario di lavoro, nota bene, si trova 100 euro sulla paga del mese successivo, 200 se ne ha letti due, 300 se ne ha letti tre. E se sono in testi in inglese, tra l'altro il doppio. È una cosa fantastica, mi ha ricordato Olivetti, il grande Olivetti, cioè, che col suo welfare,
assolutamente,
o qualcun altro che col welfare fa stare bene e col welfare i propri dipendenti. Qui è un passo ancora in più,
però,
mi fa crescere,
è pure fiducia, e anche fiducia nei suoi dipendenti, mi perdoni prof, perché uno vabbè mica può interrogarlo ogni giorno che cosa hai letto oggi, uno potrebbe anche, se fosse in malafede, inventarsi ho letto questo, se va a fare una recensione da chi l'ha letto in 448 l'ha fatto, invece proprio vuol dire anche fiducia, cioè non è una, non mi sembra una misura fantoziana, no, quando organizzavano le gite con Ragionier Filini che organizzava il tutto, no, veramente molto molto bello, anche perché leggere un libro è diverso da leggere, no, uno potrebbe dire vabbè io leggo 3 ore al giorno, che leggi i social, aspetta, sono due cose diverse fra leggere un libro, è vero, cioè sono due concetti credo diversi, no?
Sì, perché noi leggiamo tanto, una volta leggevano solo i ricchi, no, chi aveva tempo allora si dedicava alla lettura e gli altri invece lavoravano anche 12 ore al giorno, quindi alla sera non avevano certamente voglia di leggere o forza di leggere. Adesso leggiamo tutti, perché leggiamo cartelloni, leggiamo manuali di istruzione, sì, leggiamo soprattutto tutti i messaggini, i social, eccetera, no? Però leggere un libro è un'altra cosa, perché il libro ti racconta qualche cosa, non ti informa, ti racconta, è una cosa diversa.
Ah, sì.
E poi ha una trama, cioè tu devi seguire dei passaggi per vedere come vanno a finire le cose, e ti attiva una logica in testa, ti dà dei contenuti in più. Invece il leggere a spot, cartelli, manuali di istruzione, eccetera, ti dà delle informazioni momentanee che tra l'altro non ti restano neanche appiccicate in testa a volte, perché sono troppo passeggere e scollegate, non ci ragioni su. Quindi non funziona.
Anche perché, prof, nel sud ci sono moltissimi giovani che sono privi anche di mezzi informatici, e questo è stato purtroppo un grosso problema quando c'era la didattica a distanza, e per alcune scuole c'è già, vedi pure la Puglia dove sono ci sono anche dei casi, no, in Calabria, a Catanzaro in classe il 10%.
Hanno fatto la questione della scuola su richiesta, cioè chi voleva poteva restare a casa come in Puglia, e così un professore ha scritto una lettera in un giornale dicendo io mi sono trovato in classe 10% di ragazzi, il resto sono tutti a casa. Ma ci rendiamo conto cosa vuol dire questo? Vuol dire che la scuola è proprio l'ultimo delle cose, magari ci vado solo perché o sono obbligato o devo ottenere un titolo.
Speriamo.
E appena posso me lo svicolo. Quindi, ma quello che mi resta sarà di non saper leggere, scrivere, far di conto e tutte le altre cose che la scuola insegna, che non sono semplicemente delle acquisizioni di competenze, ma sono una crescita della nostra testa.
Chiaro. Manca solo un minuto purtroppo, prof, il tempo è pieno, speriamo che il prossimo anno se ne possa fare di più, perché per adesso a livello nazionale solo il 36%, e da noi siamo messi pure peggio, mi pare, no? Quindi a livello locale.
Direi di sì, perché quel 36% viene fuori da una media nazionale, quindi mediando il 50% di Lazio e Lombardia con il 7, 10, 18% delle regioni del sud. Peccato che se guardiamo il tempo pieno, che è quello soprattutto della scuola elementare, della scuola primaria, nell'Agordino, da quello che so io, vorrei tanto essere smentita, è realizzato solo in una scuola su 14 che ce ne sono nel nostro territorio. E sai che percento viene fuori? Il
7%,
cioè saremo...
Purtroppo. Prof, siamo in conclusione su queste riflessioni. Anzi, proprio al volo, una cosa, un termine su cui lei mi ha fatto riflettere, il ripasso. Potrebbe essere così banale, invece non lo è assolutamente, il ripasso è fondamentale per l'apprendimento.
Sì, ma bisogna fare un ripasso tutto particolare, magari lo parliamo un'altra volta.
Sì, ha ragione, è vero. Ce lo segniamo,
per la prossima volta.
Assolutamente, molto volentieri. Prof, allora ci risentiamo la settimana prossima. Grazie mille, buona settimana, prof Salmazzo.
Anche i nostri ascoltatori, e ci risentiamo allora, va bene? Arrivederci, anzi, a risentirci.